Inizio parlando della Bibbia, perché come poche volte mi è successo, in questa settimana mentre preparavo questo studio mi sono proprio entusiasmata nello studiare queste parole chiamate appunto le Beatitudini. E questo entusiasmo ogni tanto è proprio un frutto generoso di un regalo di Dio, altre volte va un po' stimolato. Siamo noi che più tempo trascorriamo nella lettura della Bibbia, più scopriamo che effettivamente è un libro entusiasmante. È un libro strepitoso, siete d'accordo? Se non ne siete ancora convinti, vi incoraggio a leggerla di più, perché la passione per questo libro cresce in proporzione del tempo che gli dedichiamo. E c'è qualcosa che trovo sempre più straordinario e attraente di questa lettura, ed è il momento in cui incontro le parole di Gesù, proprio le parole che lui ha detto. Tutta la Bibbia è incredibile, ma quando è Gesù a parlare, allora è tutto un altro livello di parole. Tocca il senso più profondo delle cose, ed è impossibile rimanere indifferenti. Le parole scritte nel libro di Matteo al capitolo 5 sono conosciute come le Beatitudini o il Sermone sul Monte e sono fra le più famose che Gesù ha pronunciato. Sono semplici e incredibili allo stesso tempo. Ho provato a immaginare la scena che ci viene descritta nei primi versi. Ci viene detto che Gesù sale su un monte, che si siede e che attorno a lui ci sono i discepoli. E poi una grande folla di persone. La maestosità delle parole che sta per dire sarebbe degna di un grande palco e di spettatori prestigiosi. Ma Gesù non è mai convenzionale o prevedibile. Lui fa le cose a modo suo e il suo modo è per me sempre sorprendente, principalmente per la straordinaria semplicità e umiltà con la quale fa e dice cose stupende. Mi piace tantissimo Gesù. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Penso che il rischio per chi come me ha già letto o ascoltato queste parole 1.000 volte è che ci si abitua un po' alla loro grandezza, al punto tale da non trovarle più così straordinarie e magari non riuscire a entusiasmarsi mentre le leggiamo. A me succede spesso questa cosa, perché alcune delle storie della Bibbia le ho ascoltate e riascoltate sin da quando sono bambina. E quindi devo mettermi lì a leggerle, rileggerle, meditarle per riscoprirne di nuovo il valore. Durante questa settimana mi ha aiutato un libro in questo processo, me lo ha consigliato René e si chiama appunto Le Beatitudini. L'autore è Darrell Johnson. E devo dire grazie a quest'uomo perché mi ha aiutato a comprendere in un modo nuovo e più profondo la bellezza di questo discorso di Gesù. La sfida che pongo a voi oggi e nelle prossime settimane è di approcciarci alle beatitudini nel cercare di comprendere che non si tratta di una serie di buoni principi su come vivere la vita. Sono molto più di questo. Sono frasi che propongono un drastico cambiamento nel nostro modo di pensare, di vedere e di agire, modificando completamente la cultura e il modo di vivere. È proprio come se tutto venisse messo sotto sopra. Queste parole di Gesù toccano tasti sensibili per tutti e ci costringono a fare valutazioni molto profonde dentro di noi. Settimana scorsa René ci ha aiutato a scoprire la bellezza dei versetti 3 e 4, parlandoci dei poveri in spirito e di quelli che soffrono. Un passaggio che ho trovato estremamente rilevante del suo insegnamento e che ci terrei a ribadire adesso è che le qualità delle quali Gesù ci parla in questo discorso sul monte e che rendono beato chi le possiede non sono qualità umane. Non sono frutto del nostro impegno e della nostra fatica e non c'è niente che noi possiamo fare per autoprodurle. In sostanza, non dipendono da noi. E questo, seppur sorprendente, da una parte è anche liberatorio, perché non c'è sforzo che noi possiamo fare per ottenere queste beatitudini. Non siamo capaci di diventare poveri spirito, gentili o puri di cuore. Non possiamo. Non c'è modo in cui noi possiamo produrre misericordia, autoprodurre misericordia, diventare veramente giusti. Le qualità delle quali Gesù ci parla sono il frutto generato dalla sua bontà. Diventano parte di noi quando lasciamo che Gesù e il suo Vangelo si facciano spazio in noi. Gesù ci chiama ad essere suoi discepoli e in questo cammino, come suoi seguaci, è attraverso la sua grazia che il suo regno fa radici in noi. Ed è in questo modo che diventiamo capaci di essere poveri spirito. Quando è in questo modo che riusciamo a soffrire in un buon modo. È grazie a Gesù che sperimentiamo una nuova fame e sete. E oggi ci concentreremo proprio su questo. Sono i versetti 6 e 7 nei quali Gesù ci parla di coloro che cercano la giustizia e dei misericordiosi. Mi è piaciuto tantissimo approfondire questi due versi. Cominciamo dal primo. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Per comprendere questo verso dobbiamo partire dal cercare di capire cosa si intende con giustizia, di quale giustizia sta parlando Gesù. Poi cercheremo di capire cosa si intende con questa fame e sete. E per ultimo vi parlerò di come può essere soddisfatta. Cercare la vera giustizia. Che cosa significa? Significa impegnarsi a fare in modo che il mondo funzioni secondo regole di rispetto morale e etico verso gli altri? Significa dare ad ognuno ciò che si merita? Significa rispettare delle leggi che reputiamo buone? Chi sono queste persone che cercano la giustizia? Chi vi viene in mente quando leggete questi versi? Essendo nata in Sicilia, quando leggo questi versi, penso spesso a persone come Falcone e Borsellino, come Peppino Impastato, come il generale della Chiesa. Sono nomi che significano tanto per me. L'elenco purtroppo è lungo e mi vengono in mente loro perché sono le persone che hanno lottato in modo esplicito contro l'ingiustizia, che hanno avuto il coraggio di denunciare l'illegalità e la mafia. Che brutta parola. Hanno difeso la causa degli innocenti e si sono impegnati con enorme spirito di sacrificio per il bene comune e per un mondo più giusto, fino a mettere a rischio la loro vita, fino a perderla. Le parole non saranno mai sufficienti per rendere onore a questi uomini e il loro esempio è di grande ispirazione per me e spero anche per voi. Ha mosso grandi folle verso un cambiamento positivo. Beati loro, perché saranno saziati. Viviamo in un mondo pieno di cattiveria e tanti ne denunciano il degrado. La grandezza del male ci fa arrabbiare e talvolta ci porta a sentirci sconfortati. Per quanto ancora? Finirà mai? E questa sete e fame cresce dentro di noi. Cosa si può fare? Da dove bisogna cominciare? Forse dal comprendere cos'è veramente questa giustizia che stiamo cercando. C'è un verso nella Bibbia che trovo illuminante a questo proposito e si trova in Matteo 6, 33 e dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. La giustizia della quale parla Gesù è a un livello ancora più profondo della semplice attinenza a regole di buona condotta. La giustizia della quale lui ci parla ha a che fare con una relazione giusta. Una relazione giusta. Pensiamoci bene, cos'è che ci porta veramente ad avere giusti pensieri e di conseguenza ad agire giustamente verso qualcuno? Quando è che riusciamo ad essere giusti davvero? È solo una questione di azioni? O di cosa motiva le nostre azioni? Qual è il cuore che c'è dietro ciò che facciamo? Scusate. Abbiamo spesso erroneamente pensato che se ci comportiamo bene, allora possiamo essere a posto con la nostra coscienza. Chi pensava e agiva in questo modo nella Bibbia? I farisei. E cosa dice di loro Gesù? Siete sepolcri imbiancati. Sembrate belli fuori, ma dentro è tutto morto. La vostra è tutta una farsa. Come si saranno sentiti i discepoli e le persone della folla mentre Gesù parlava in questo modo ai farisei, gli uomini più giusti della loro cultura, almeno considerati i più giusti? Una dietro l'altra ci sono tutte queste frasi che Gesù dice e capovolgono il mondo. Il nostro modo di pensare e vivere non diventa abbastanza. La nostra moralità è insufficiente. È così impegnativo da capire. Ma Gesù ci dà fiducia. Ci dice queste cose perché sa che possiamo farcela, perché desidera il meglio per noi. Gesù non avrebbe mai detto queste parole se non fossero state utili. Sentirsi nel giusto attenendosi a delle regole, dei principi, delle norme morali o qualsiasi cosa reputiamo corretto è il punto di partenza sbagliato. Il vero cambiamento comincia da dentro e dallo spazio che lasciamo a Gesù in noi. E quando lui si fa spazio, allora è impossibile sentirsi giusti. È impossibile, perché la sua grazia ci trova tutti mancanti. Non siamo capaci di vera giustizia senza di lui. Ed è nel riconoscere questo che comprendiamo l'immenso bisogno della sua grazia e la nostra grande impotenza. Se riconosco di essere stato graziato, allora mi sento amato davvero come mai prima, di quell'amore che solo Dio sa dare, di quell'amore del quale tutti abbiamo un così disperato bisogno, di quell'amore immeritato. L'amore di Dio è ingiusto con noi. L'amore di Dio è ingiusto con noi perché non ci ha trattato secondo ciò che meritiamo, praticando una giustizia di un livello molto più vasto della nostra, una giustizia dettata dall'amore. Il processo che lui compie è: mi avvicino a te e nel farlo ti aiuto a riconoscere il tuo peccato. E nel momento in cui lo riconosci e ti vergogni per quello che hai fatto, lui ci dice: il tuo peccato sì è grande, è brutto, è grave, ma il mio amore per te lo è molto di più. Voglio che io e te siamo di nuovo amici. Voglio che la nostra relazione sia ristabilita. Questo è il Dio con il quale abbiamo a che fare. E quando capiamo questo, allora sì che desideriamo con tutto noi stessi di agire giustamente. Quella è la vera motivazione, perché siamo così pieni di gratitudine per questo favore immeritato che tutto in noi desidera compiacere questo Dio. Ed è bene se non ci sembrerà mai abbastanza, perché il suo amore è così immenso. Il suo perdono, così ingiusto, è l'atto di giustizia più eccelso che l'uomo possa mai sperimentare. Il perdono di Dio è l'atto miracoloso che cambia il nostro modo di guardare noi stessi e cambia il nostro modo di guardare gli altri. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Misericordia. È una parola che ormai purtroppo risulta antica, è lontana dalle nostre orecchie, oggi poco utilizzata e forse sempre meno praticata. Si tratta di quel sentimento di nobile compassione, bontà e clemenza verso qualcuno. È quel dispiacere che proviamo nel momento in cui vediamo qualcuno che soffre e ha bisogno di aiuto. È quell'azione che ci porta ad intervenire, parlando, lottando, agendo in favore degli altri, pagando un prezzo, sacrificandoci e rinunciando a qualcosa di nostro per amore. Non credo che la misericordia della quale parla Gesù sia legata solo a meccanismi di aiuto. Mi accorgo che qualcuno sta soffrendo e quindi io offro il mio soccorso. Credo che ancora una volta a un livello più profondo abbia a che fare con il modo in cui guardiamo l'altro e con i pensieri che abbiamo nei confronti dell'altro. Questo amore profondo, chiamato misericordia, non è solo un sentimento, ma è piuttosto un amore che produce un impegno serio per il bene di colui che scegliamo di amare. Gesù ci incoraggia a guardare con i suoi occhi, ad osare avvicinarsi e cercare di capire come raggiungere la sofferenza che è presente in ognuno. Non ci sono persone che meritano di essere amate e persone che non lo meritano. Tutti hanno bisogno di questo amore. Beato te, quando ti importa degli altri, quando accetti di soffrire con loro a tal punto da rinunciare a qualcosa di tuo. Gesù ci dice, sappi che io ho cura di te allo stesso modo. Di nuovo è grazie alla sua misericordia per noi che diventiamo capaci di provare vera misericordia. E si attiva quel processo virtuoso secondo cui più sperimentiamo la sua grazia, più siamo capaci di estenderla agli altri e più ne riceviamo. Riconosco che con alcune persone è un processo più semplice e abbiamo modo di sperimentare la gioia del dare in modo dolce e appagante. Con altre persone dare è meno gioioso, perché spesso reputiamo che l'altra persona non meriti il nostro bene ed è un percorso che prevede una certa dose di dolore. E questo comprensibilmente ci fa paura. Ma vi incoraggio a confidare nel frutto del dolore, nella consolazione che si ha modo di sperimentare quando veniamo spezzati. Ed è lì che i nostri occhi scoprono di nuovo la sua stupenda grazia e riassaporano la bontà del suo perdono. Penso sia importante chiarire una cosa. Essere misericordiosi non significa ignorare la gravità del peccato. Il sacrificio di Gesù sulla croce dimostra tutto il contrario. Dio non ci sta chiedendo di dire alle altre persone «Tranquillo, non importa, stai sbagliando, ma non fa niente». Sì che importa. Il peccato è grave e va denunciato. Ma il processo che dobbiamo fare è nel riconoscere che anche noi siamo stati enormemente graziati e che abbiamo un Dio al quale importa di noi e che si prende cura di noi, anche quando viviamo un processo di perdono difficile. È grazie a quel perdono che i nostri occhi, i nostri sentimenti, i nostri pensieri e le nostre azioni nei confronti di chi ci ha deluso, ferito, scoraggiato, cambiano. E diventiamo a nostra volta capaci di compiere quel gesto miracoloso che si chiama perdono, che ci porta a poter dire a chi ci ha ferito, il tuo peccato è grande, ma il mio amore per te lo è di più. Voglio che la nostra relazione sia ristabilita. Quanto è difficile. Tanto. Tantissimo. A tal punto da sembrare impossibile a volte. E infatti, ritorniamo all'inizio, da soli non possiamo farcela. E infatti non dipende solo da noi. Beato te quando riconoscerai che non puoi farcela senza Dio. Quando sei affamato e assetato di Lui perché hai scoperto che solo Lui è il cibo che sazia e l'acqua che disseta. In quel momento sei beato, felice e finalmente soddisfatto. Voglio fermarmi qui e lasciare che la vostra mente, il vostro spirito si prenda il tempo con Dio durante la lode, perché mi rendo conto che c'è tanto da elaborare. Mi rendo conto che non sono semplici parole, ma sono cose che toccano radici profonde verso di noi, dentro di noi. Una visione, come abbiamo detto all'inizio, che mette sotto sopra il mondo e il nostro modo di pensare. Io ci sto mettendo tutta la mia vita a capire questa storia della grazia e non l'ho ancora capita bene. E credo che continuerò così finché sarò su questa terra. Perché il mio corpo e la mia mente mortale fatica molto con questa verità. È una specie di lotta frequente e ogni tanto ho bisogno di fermarmi e chiedere a Dio di aiutarmi a ricapirlo. Due sfide per voi questa settimana. La prima è che vi incoraggio a valutare l'idea di digiunare per un giorno con lo scopo di chiedere a Dio di accrescere la vostra fame e sete di Lui. Secondo, vi incoraggio a valutare l'idea di mostrare misericordia verso qualcuno. Confrontatevi con Dio per scegliere la persona che volete raggiungere. Potrebbe essere qualcuno che lo merita o qualcuno al quale volete concedere grazia immeritata. E adesso voglio fare una cosa prima di concludere. Voglio chiedervi di alzare la mano se sentite che questo è difficile per voi. E voglio pregare per voi. Dio, sei tu che produci in noi fame e sete. Il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito ha un disperato bisogno di te. E la buona notizia è che tu sei colui che soddisfa questa fame e questa sete, quindi è a te che chiedo aiuto per me e per questi miei fratelli. Abbiamo un disperato bisogno di te, Signore, e da soli non possiamo farcela. Vorremmo tanto essere buoni, giusti, misericordiosi, avere un cuore puro, ma non ci riusciamo da soli, e tu lo sai. E quindi, Signore, ti prego di farti spazio sempre di più in ciascuno di noi affinché possiamo sperimentare il miracolo della tua grazia che ci permette di mostrare grazia anche verso gli altri. Ti prego di farti spazio in noi in un modo ovvio, che possiamo mettere da parte qualsiasi dubbio e riconoscere che sei proprio tu che ci stai parlando. E ti chiedo, per chi è in un processo di lotta riguardo il perdono, di aiutare, di soccorrere queste persone, perché è difficile e tu lo sai. Ti affido queste persone, ti affido i miei fratelli, Signore, e so che sono nelle mani più affidabili che ci sono. Grazie, Signore, perché non ci lasci da soli nelle nostre lotte. Insegnaci ad amare come tu ci ami. Amen.